Allora, noi stiamo finendo, anzi finiamo questa sera, finiamo questo racconto della storia di Dio nella Bibbia, della storia dello Yahvismo, e siamo arrivati all'ultima tappa, che è quella della riflessione profetica suscitata dalla svolta epocale, chiamiamola così, dell'esilio e del ritorno dell'esilio. Quindi nel 587 cade Gerusalemme e nel 538 l'editto di Ciro fa ritornare. E parte col ritorno tutto un periodo di intensissimo, prolungato ripensamento che porta a una duplice, come si dice, una duplice concezione, ma non si dovrebbe dire concezione, a una duplice spiritualità, teologia che arricchisce lo yahvismo, no? La prima è, anche se viene dopo dal punto di vista temporale, ma la diciamo per prima, l'abbiamo detto per prima perché poi un po' si spegne, no? La versione universalistica dello yahvismo, che è quella del secondo Isaia, il quale, vi ricordo, interpreta l'esilio e il ritorno dall'esilio come un disegno di Dio che vuole salvare il suo popolo ormai perdonato e riaffidargli una missione rinnovata. E quindi annuncia questa ripartenza della storia, un nuovo esodo, e quindi l'uscita di Babilonia è seguita dalla traversata del deserto, dall'ingresso trionfale nella terra promessa, fino a una teofania che coinvolgerà l'universo intero. Allora si rivelerà la gloria del Signore e ogni uomo la vedrà. Quindi questa destinazione universalistica del Dio di Israele è un po' il senso profondo di ciò che è successo. Quindi non si è trattato, come alcuni leggevano, di un semplice castigo per l'infedeltà all'alleanza. L'esilio non è stato appunto un semplice castigo, è stata in realtà una prova attraverso la quale Dio voleva condurre a lui tutti i popoli, far conoscere a tutti i popoli il suo popolo come Messia, come messaggero, accreditarlo presso di loro come il suo testimone, come il suo servo, ecco il mio servo in cui mi compiaccio, no? E Israele quindi ha la missione, questa è la teologia del secondo Isaia, ha la missione di diffondere nell'universo intero la conoscenza di Yahweh, la conoscenza di Dio. Ogni uomo vedrà la sua gloria. E il contributo religioso di quest'idea di Dio così alta e così spirituale, che Isaia vede come il contributo che il piccolo Israele è chiamato a portare nella storia del mondo, di fronte agli Assiri, ai Babilonesi, agli Egiziani, ai Medi, ai Persiani. La vocazione di Israele è appunto questa vocazione di far conoscere Yahweh, no? Far conoscere Dio. Dicevamo che l'altra linea accanto a questa idea altissima dello yahvismo e della missione di Israele, forse troppo alta, appunto, si è diffusa un'idea che si è affermata di più della vocazione di Israele, più legata a quella corrente della riforma dopo la caduta di Samaria. Ricordate, la riforma attorno a Gerusalemme, al sacerdozio, il re Giosia, no? Tempio, il Deuteronomio come documento di questa corrente. Ecco, questa è la corrente che afferma una reinterpretazione dell'esilio, del ritorno dell'esilio, e il cui grande interprete è Ezechiele, sacerdote, membro del clero di Gerusalemme, che dà dello yahvismo una versione più nazionalistica, appunto. Yahweh è ancora soprattutto il Dio di Israele, appunto, e basato soprattutto sulla legge, non sulla conoscenza di Dio ad ogni carne, ma su quell'alleanza che ha le clausole, diciamo, precise, poi che hanno all'anima evidentemente la fedeltà, l'amore di Dio, il cuore, certo, non è un legalismo esterno. Ezechiele annuncia la resurrezione del suo popolo, la famosa visione delle ossa inaridite che si ricompongono, Ezechiele 37, e però questa resurrezione è promessa a Israele, il messaggio di salvezza è rivolto solo a Israele, che viene ricompattato attorno al Tempio, ricostruito secondo le regole, e che proietta la sua figura su tutto il paese. Tutto il paese viene diviso, secondo regole religiose, sacrali, attorno alla legge, appunto. E le opere contemporanee di rilettura, contemporanee di Ezechiele, della fine dell'esilio, hanno queste stesse impostazioni. Il codice di santità, dicevamo, e il cosiddetto documento sacerdotale, di cui davamo l'esempio indicando brevissimamente come esempio di questa teologia sacerdotale, di cui Ezechiele in qualche maniera è il poeta, il cantore più alto, no? Leggevamo Genesi 1, no? Questa corrente quindi sarà messa a fondamento del nuovo Israele, che si costruisce dopo l'editto liberatore di Ciro e il ritorno. E ciò che viene in questa maniera fondato, rifondato, diciamo, non è più tanto una nazione, non c'è più re, non c'è più identità politica forte, ma è piuttosto quella che viene rifondata dopo l'esilio attorno al Tempio, al sacerdozio, alla corrente sacerdotale. È una nazione, non è una nazione, ma è una comunità religiosa, in cui certo sono raggruppati gli individui della stessa razza e lingua, ma sono raggruppati soprattutto da questo ideale religioso, dalla loro fedeltà, più che da un'ambizione e da un'azione politica comuni. Questa è la nuova tappa, così nuova rispetto a ciò che c'era prima dell'esilio, che da qui è cominciata l'abitudine di non parlare più della religione di Israele o di Yahvismo, ma di giudaismo. Il giudaismo viene identificato come quella fase di Israele in cui domina questa dimensione religiosa attorno al tema, che parte nel dopo esilio e che in pratica i 5 secoli che vanno dal ritorno dall'esilio fino all'evento di Gesù sono stati i tempi della formazione del giudaismo, ma rimanendo sostanzialmente poi per secoli e secoli una realtà molto, non dico ferma, perché ferma non lo è, ma molto definita. In pratica questa è l'ultima fase della storia di Dio, diciamo, in Israele, no? E che sarà la religione di questo popolo particolare disperso dentro l'impero persiano prima e poi tra i regni ellenistici e poi nell'impero romano. Questo popolo religioso sempre rivolto a Gerusalemme, appunto, no? Ora, la caratteristica appunto di questa fase, certo che è la fedeltà a Yahweh, è la fedeltà all'alleanza con Yahweh, però è avvenuto un profondo spostamento. Il primo posto non è più dato a Yahweh come tale, ma alla sua codificazione, alla sua parola, alla legge, alla codificazione della sua volontà messa per scritto una volta per tutte. E quindi alla riduzione di tutti i doveri dell'alleanza, di tutti gli imperativi religiosi, al solo dovere di obbedienza totale a questo testo sacro, a questo codice divino, che è la legge. Per questo le guide religiose non sono più questi personaggi indipendenti, ispirati, che sono stati chiamati profeti. Il giudaismo non conosce più profeti. E i riformatori, il grande riferimento, l'autore, il proclamatore di questa riforma, che è Esdra, considerato il vero fondatore del giudaismo, è interessante perché appunto è sacerdote e scriba. Queste sono le due caratteristiche del giudaismo. Cioè Esdra fa parte di quel clero che nella nuova comunità costituisce l'autorità non più sul piano politico, ma ecclesiastico. E la sua autorità si traduce appunto nella sua funzione di scriba, un letterato, un dottore della legge. E quindi la sua autorità non gli viene più da una comunicazione privata, come erano i profeti, da un'ispirazione, ma dalla conoscenza, dall'interpretazione profonda di un testo. Sarà interessante perché questo rabbino parigino che ha 50 anni, di cui poi leggeremo qualcosa le prossime volte, è di questa spirito, cioè 20 secoli dopo il giudaismo è ancora così. E sentirete che profondità, che apertura anche, no? Su questa idea forte appunto, che il rapporto con Dio è il rapporto con un testo, no? E quando noi diciamo che la parola di Dio è Gesù, proprio si cambia statuto evidentemente. Certo, anche noi abbiamo un testo, ma noi sappiamo, lo diremo poi, il nostro testo è la testimonianza degli apostoli su Gesù. Certo, è parola di Dio, ma appunto ha prima la mediazione dei discepoli di Gesù e poi ha la mediazione di un corpo. Racconto e corpo è il cristianesimo, un uomo, quindi una storia. Cioè è come se Dio fosse troppo grande per avere un rapporto immediato con Lui. E Dio nei nostri confronti si dà una mediazione, un interprete, che è il testo della legge, appunto. No? Questo testo viene da Lui, lo ha dettato una volta per tutte, e basta ormai ai Suoi fedeli per sapere cosa Dio vuole. No? Ecco, questo nocciolo, diciamo, del giudaismo resterà intangibile per sempre, si potrebbe dire. Quando Alessandro Magno porta l'ellenismo in Israele, poi attraverso i suoi successori provocherà poi la persecuzione di Antioco, Epifane, no? Periodo dei Maccabei, gli eroi, i martiri di Israele. Appunto, l'ellenismo trova la sua resistenza più forte proprio lì, più che in qualsiasi parte dall'Oriente. E se questo umanesimo greco, l'ellenismo, forse il più alto mai elaborato, ha finito per sincretizzarsi col pensiero biblico, questo è dovuto essenzialmente al cristianesimo, non al giudaismo. Proprio perché il giudaismo è un blocco, è un... E la storia dei progressi spirituali, teologici, spirituali, del giudaismo, così come ci appare nella Bibbia, non è estremamente significativa. Possiamo accennare brevissimamente questa sera, per chiudere questo discorso, ai cambiamenti e ai progressi dello yavismo dentro il giudaismo, no, partendo come primo aspetto al tema della promessa, della speranza, no? Cosa sono diventate nei giudei le promesse che riguardavano il popolo eletto e che toccavano appunto la parte divina degli impegni contrattuali dell'alleanza? Durante l'esilio queste promesse venivano identificate col ritorno a casa, col ritorno alla propria terra, ritrovare l'indipendenza nazionale. Ma una volta liberi e rientrati in patria, erano convinti che questa promessa di ritorno, di resurrezione, era stata mantenuta da Dio. E d'altra parte, l'individualismo religioso che si era sviluppato attraverso Geremia, poi fino a Ezechiele, aveva un po' cancellato il carattere collettivo dell'alleanza e aveva cancellato ciò che restava delle ambizioni storiche, nazionali, per di più le stangate che avevano preso, le avevano convinti appunto di essere un ben piccolo popolo, incapace di giocare un significativo ruolo in un universo così dominato da grandi potenze, da grandi culture. Allora voi mettete insieme questo atteggiamento di frustrazione, di impotenza, E questa percezione, quindi un complesso di inferiorità, diremmo, no? E mettete insieme l'idea che lo straniero è nemico, no? Che ogni straniero tendenzialmente è nemico, questa xenofobia e questo profondo senso di impotenza e di inferiorità, mischiati alla nostalgia dell'antica gloria e prosperità nazionale dei giorni di Davide e legate alle promesse, appunto, si sono fusi e elaborati in una specie di dottrina secondo la quale Dio avrebbe finito per inviare al suo popolo un re ancora più grande, vero discendente di Davide, un unto, Messia, un Cristo, un consacrato, come Davide, il quale avrebbe imposto la pace e restituito al suo popolo l'opulenza e lo splendore, no? E quindi si fa forza l'idea messianica. Testo, mi pare che lo leggevamo già, il passo che poi il Nuovo Testamento valorizza molto, il passo di Zaccaria, capitolo 9. Esulta grandemente, 9:9, esulta grandemente, figlia di Sion, giubila, figlia di Gerusalemme. Ecco, a te viene il tuo re. Egli è giusto, vittorioso, umile, cavalca un asino, un puledro, figlio d'asina. Ingresso di Gesù in Gerusalemme. È tutto costruito su questa immagine. Umile, cavalca un asino, un puledro figlio d'asina, farà sparire i carri di Efraim e i carri di Gerusalemme, l'arco di guerra sarà spezzato, annunzierà la pace, un re di pace, no? Annunzierà la pace alle genti, il suo dominio sarà da mare a mare, dal fiume ai confini della terra. E i cristiani diranno, è Gesù? È annunciato Gesù lì, capito? Quello che viene su un asino e porterà la pace, è il Messia, è lui. E gli altri non l'hanno riconosciuto invece Israele, evidentemente, no? Non era quello il crocifisso. Sentiremo la rivoluzione del crocifisso, la rivoluzione dello yavismo, la rivoluzione religiosa del crocifisso. No. Questo messianismo, parola Messia appunto si riferisce alla consacrazione regale, no? Che si arricchirà nel corso dei secoli di tutto un folklore, si abbina tante volte a delle prospettive, Nietzsche direbbe, di risentimento, xenofobe. Tutte le altre nazioni saranno annientate, appunto, no? Tenete sempre presente prospettive secondo Isaia e questi sviluppi, no? E questo avverrà per un intervento personale di Dio, per una catastrofe cosmica che non lascerà sussistere, come una volta Noè, scampato al diluvio, non lascerà sussistere che il solo popolo santo e giusto, che sarà ormai padrone della terra, al riparo da qualsiasi carestia e oppressione. Non ve lo leggo, dai. Il passo di Isaia, che dovremmo già avere sentito, Isaia 24, versetto 18, seguenti. Terrore, fosse, laccio ti sovrastano, abitante della terra. Chi fugge al grido di terrore cadrà nella fossa, chi risale dalla fossa sarà preso nel laccio. Cioè non ne scappa neanche uno. Le cateratte dall'alto si aprono, si scuotono le fondamenta della terra. A pezzi andrà la terra. In frantumi si ridurrà la terra. Crollando, crollerà la terra. Certo, barcollerà la terra come un ubriaco, vacillerà come una tenda, peserà su di essa la sua iniquità, cadrà e non si rialzerà. In quel giorno il Signore punirà in alto l'esercito di lassù e qui in terra i re della terra. Saranno radunati e imprigionati in una fossa, saranno rinchiusi in un carcere, dopo lungo tempo saranno puniti. Arrossirà la luna, impallidirà il sole, perché il Signore degli eserciti regna sul monte di Sion in Gerusalemme e davanti ai suoi anziani sarà glorificato. Questi temi si prestavano a degli sviluppi immaginifici, no? Io sto semplificando. Sto parlando di grandi testi e di grandi epoche in 3 minuti. Beh. però insomma dai, non dobbiamo presentare la Bibbia in questo percorso, no? Dico, questi temi si prestavano a degli sviluppi immaginifici, messianismo e scenari escatologici, quindi il messianismo, la venuta di questo nuovo re che porterà la vittoria di Yahweh, no? E questi scenari della distruzione, della fine, hanno fatto nascere tutta una letteratura, molta della quale non è entrata nel canone biblico, è andata negli apocrifi, appunto, ma che ha dato origine comunque alla letteratura apocalittica. Questo originale genere letterario, che è fatto di visioni grandiose, spesso piene di enigmi oscure, piene di allegorie, di enfasi, di numeri, di cifre da decifrare, appunto, che in qualche maniera predicono uno sconvolgimento universale, programmato in tutti i particolari da Dio, no? Nella Bibbia, per esempio, il capitolo di Daniele e i capitoli 24, 27, inseriti dopo in Isaia, sono delle apocalissi. E l'apocalittica, ai tempi di Gesù, era molto viva come spiritualità, come orizzonte. E sapete che una delle grandi rivoluzioni moderne nella ricerca su Gesù, Schweitzer, famoso Schweitzer, teologo tedesco, grande organista che è morto in Africa con i lebbrosi, assistendo ai lebbrosi, un grande, grande cristiano. Beh, Schweitzer ha fatto fare un capovolgimento alla ricerca su Gesù, che era tutta impegnata nella ricerca della figura storica di Gesù come l'esemplare umano più bello, introducendo con violenza l'interpretazione escatologistica, escatologica di Gesù, interpretando tutto il Vangelo in chiave escatologica. E anche oggi la componente escatologica è riconosciuta come decisiva per capire i Vangeli, cioè non è una componente forte del messianismo di Gesù, no? E quindi anche su Gesù, perché appunto i Vangeli sono... E sapete appunto che, per dirvene una, l'unica parola del processo che è stata conservata del processo a Gesù è la citazione del libro di Daniele, no? Vedete il figlio dell'uomo venire sulle nubi, è la citazione di Daniele, il grande testo escatologico. E sapete che tutti i racconti della passione di Gesù sono tutti narrati in una pesante sceneggiatura apocalittica. Le tombe che si aprono, la terra si spacca, il tempio si rompe, il velo cade, no? I morti risuscitano. E sapete anche che il Nuovo Testamento chiude con l'Apocalisse di Giovanni. Tra l'altro proprio dando poi tutta una reinterpretazione di Roma, di Babilonia, eccetera, eccetera. Se sapete queste cose? No, è nel contratto che queste cose si conoscono. Allora, questo è il... Vedete come questi elementi del giudaismo diventino importanti? L'idea messianica, l'idea apocalittica. Il terzo elemento è il tema della responsabilità individuale. Si prosegue quel lavoro partito con la riforma di Geremia, e poi approfondito, certo, da tutta questa evoluzione. Cioè, se quelle speranze nazionali, storiche, vengono meno, quelle che erano dominanti prima dell'esilio, se il giudaismo appunto valorizza meno queste prospettive nazionalistiche, storiche, è perché il giudaismo è fondato soprattutto sulla responsabilità individuale e sull'esperienza personale, anche potremmo dire, se si può dire così. Cioè, il popolo giudeo resta il popolo eletto e quindi come tale promesso un destino sublime. Ma questo si esprime soprattutto in una vita spirituale personale. in rapporti immediati con Dio. E questo arricchimento, o questa riduzione del senso storico della speranza, no? Questo arricchimento notevole del potenziale religioso si traduce soprattutto in due campi: la preghiera e la vita morale.